fenomeno del soggetto con le sue qualificazioni.
Destinatario e portatore del
della norma. Tutti sono soggetti ai quali la norma si riferisce, in tutti i soggetti la norma si concreta e si subiettiva. Allora viene un'altra considerazione, e cioè che vi sia una qualificazione giuridica, una disciplina giuridica del soggetto in quanto tale, nella fase intermedia del processo, per cui la norma passa dalla astrattezza alla concretezza della vita sociale. Cioè, prima di concludere il ragionamento, prima di poter dire ecco qui la norma è subiettivata, è diventata diritto obbligo, e per il diritto penale è soprattutto obbligo, prima di dire questa norma è diventata obbligo del soggetto, abbiamo un problema da risolvere, ed è quello della identità del soggetto, della attitudine del soggetto, della capacità del soggetto di essere quello sul quale la norma si posa, quello al quale la norma si lega, proprio per creare quella situazione giuridica subiettiva di cui abbiamo parlato. Cioè, esiste una fase giuridica, esiste un momento nel quale non abbiamo dinanzi a noi la norma concretata, legata al soggetto, ma abbiamo dinanzi a noi soltanto il soggetto, per così dire, pronto, il soggetto disponibile, il soggetto considerato idoneo a collegarsi con la norma, a ricevere l'investitura della norma. Quindi prima di parlare del diritto subiettivato, del diritto obiettivo fatto proprio dal soggetto, diventato diritto obbligo di lui, dobbiamo parlare del soggetto in relazione al quale questo processo si può compiere, il soggetto al quale e dal quale soltanto la norma di legge si collega, si riferisce per creare la situazione giuridica soggetto. E questo vuol dire capire chi è e che cosa è il soggetto giuridico, e capire come esso sia a sua volta qualificato e disciplinato dalla norma di legge. Ecco, possiamo partire da una intuizione molto generale, ma che è sufficiente per orientarci nella transazione di questo delicato tema. quando diciamo soggetto nella realtà sociale, nella realtà giuridica, intendiamo fare riferimento ad un punto, come si dice, di imputazione, ad un punto al quale le norme giuridiche si collegano. Intendiamo, cioè, fare riferimento a quel centro di interessi e di volontà del quale la norma giuridica si occupa, perché essa è chiamata a disciplinare delle volontà potenzialmente confliggenti nella vita sociale, è chiamata a tutelare o a subordinare degli interessi. E quindi la norma giuridica, per assolvere la sua funzione, non può che riferirsi a centri di volontà, a centri di interesse che sono appunto gli uomini che compongono la vita sociale, sono le realtà componenti della vita sociale. E questo vuol dire, in linea di principio, poi vedremo qualche specificazione, vuol dire in linea di principio che non vi sono altri punti di riferimento, cioè altri centri di interesse e di volontà che non siano gli uomini. Veniamo nel campo del diritto penale, dove abbiamo avuto anche nel procedere della elaborazione del diritto penale, nel procedere della legislazione, delle aberrazioni per le quali qualche volta stanno considerato come soggetto di un obbligo penale, quindi passibile di un rimprovero e di una pena, un soggetto, un punto di imputazione diverso dall'uomo, per esempio un animale, le responsabilità dell'animale che danneggia, che è una cosa ovviamente assurda che il nostro ordinamento respinge, ma certamente questo serve per dimostrare che soltanto l'uomo, e certamente l'uomo come organo di intelligenza, di interesse e di volontà, è il soggetto al quale e dal quale soltanto la norma penale si riferisce. E questa determinazione dell'uomo come soggetto di diritto, come soggetto di diritto penale, è essa stessa frutto di una scelta, di una qualificazione da parte della norma giuridica. Perché abbiamo detto che nell'ordinamento è sempre la norma che sceglie, qualifica, colorisce le situazioni della vita sociale. Cioè tutta la vita sociale passa al filtro della norma giuridica. E nella realtà sociale ci sono i soggetti, ci sono gli uomini, e quindi possiamo intuire che non soltanto la situazione della vita sociale diventa giuridica perché in tal senso qualificata dalla norma giuridica. Anche l'uomo come soggetto della vita sociale diventa soggetto di diritto in quanto in questo senso è qualificato dalla norma giuridica. Cioè come la norma giuridica trasforma dei rapporti di interesse, dei rapporti di fatto, delle relazioni della vita sociale, le trasforma in rapporti giuridici, cioè in sistemi bilanciati di diritti ed obblighi. Così la norma giuridica trasforma il soggetto della vita sociale, l'uomo come tale, ne fa, qualificandolo un soggetto di diritto. E qui noi possiamo immaginare che sia la stessa norma giuridica penale che si indirizzi verso il soggetto come per una tappa preliminare di quel suo cammino, di quel suo processo che la porterà poi a collocarsi compiutamente nel soggetto diventando una condizione soggettiva di lui. Ci possiamo immaginare che la norma penale si subiettivi in due tempi, prima scegliendo il soggetto al quale riferirsi, cioè dandogli la qualità, la dignità di soggetto destinatario della norma, e poi in concreto si subiettivi in lui, cioè prima il diritto sceglie il proprio destinatario al quale indirizzare la norma, e poi in concreto indirizza questa norma e la collega effettivamente al soggetto. Quindi è come se la norma penale, prima di giungere ad obbligare il soggetto a fare tutto con lui, creando nel soggetto una situazione di obbligo, dicesse: io mi indirizzo verso quel soggetto, miro verso di lui in quanto lo ritengo il destinatario valido, il tramite naturale per la realizzazione della giuridica soggettiva. E come, cioè, se la norma penale dicesse: io divento patrimonio di quel soggetto, divento obbligo di quel soggetto, in quanto ritengo questo soggetto idoneo a portare l'onere di una norma obbligante, e per dare una spiegazione più semplice, più persuasiva, è come se la norma dicesse: io, scegliendo il mio destinatario, non mi indirizzo verso un ragazzo al di sotto dei 14 anni perché non lo ritengo maturo abbastanza preparato, abbastanza intelligente da ricevere e comprendere la norma come obbligo. Io non mi indirizzo verso un soggetto adulto che però soffra di una malattia mentale che non gli renda possibile la comprensione della norma. A questi soggetti, dice la norma. Io non indirizzo questi soggetti lì a giro per indirizzarmi invece soltanto verso quei soggetti che abbiano quelle caratteristiche di maturità e di normalità psichica che consenta di considerarli come legittimi ed utili punti di appoggio della norma. E quindi possiamo dire la scelta del soggetto, la scelta del destinatario valido della norma di legge penale è fatta dalla norma penale stessa. Per il suo intrinseco significato, essa evita dei collegamenti che ritiene vani, come il collegamento con il minore o il collegamento con l'adulto padre, ed invece vuole collegamenti con persone mature, sane di mente, perché le ritiene capaci di ricevere l'onere della norma, il vincolo di costrizione giuridica che dalla norma scaturisce. Ma se volete, fermo restando che è sempre la norma a scegliere i soggetti, a qualificarli, a colorirli, a farne da soggetti che erano nella vita sociale, soggetti idonei, soggetti capaci, soggetti validi della vita giuridica, possiamo immaginare che a scegliere e a qualificare i soggetti non sia la norma penale incriminatrice, sia la norma, o meglio la serie delle norme che disciplinano appunto la capacità del soggetto, l'attitudine del soggetto ad essere protagonista della vita giuridica. Quindi possiamo trarre questa prima conclusione: il soggetto di diritto, il valido destinatario della norma, è l'uomo in quanto assunto dal sistema giuridico come idoneo destinatario delle norme. L'uomo è soltanto l'uomo. L'uomo è non l'animale. L'uomo è non la cosa. Cioè l'uomo come soggetto di intelligenza, di interesse e di volontà. Per quanto riguarda alcuni rami del diritto, ma non il diritto penale nella sua funzione obbligante e poi incriminatrice, soggetto non può essere che l'uomo singolo, mentre in altri rami del diritto il soggetto è non soltanto l'uomo, ma anche degli aggregati umani, cioè quei collegamenti, quelle associazioni, quelle corporazioni delle persone che vogliono essere e giustamente considerati soggetti di diritto e che vengono anzi in modo particolare qualificate come persone giuridiche, cioè delle associazioni di persone che possono essere soggetti di diritti soggettivi nel campo degli interessi privati, nell'ambito del diritto civile, o quelle organizzazioni di interesse umano, quei complessi di beni che sono tecnicamente chiamati fondazioni, e cioè dire dei cespiti patrimoniali amministrati da alcune persone e destinati a provocare, a promuovere utilità a vantaggio di alcune persone, organizzazioni di beni come organizzazioni di persone che rappresentano punti di riferimento, soggetti validi, destinatari di norme giuridiche, possiamo dire di norme giuridiche non penali, anche se per quanto riguarda il diritto penale, se invece di considerare la semplice situazione di obbligo giuridico di cui abbiamo fin qui parlato e che è certamente preminente, guardiamo alla situazione del diritto soggettivo, alla integrità di certi beni, cioè guardiamo l'aspetto correlativo del rapporto, noi qui sappiamo che soggetto di questo diritto alla integrità di beni e valori della vita sociale è lo Stato, la collettività, e cioè appunto una persona giuridica, non un soggetto singolo, ma un insieme di soggetti, i quali costituiscono la collettività organizzata. Quindi se guardiamo non dal lato dell'uomo, ma dal lato del diritto, possiamo dire che soggetti sono non solo singoli uomini, ma come avviene in generale nel mondo giuridico, complessi umani più o meno legati al possesso di beni capaci di offrire delle utilità. Quindi sempre l'uomo, ma non solo l'uomo singolo, ma anche l'uomo aggregato in una comunità, in una corporazione, quale è certamente lo Stato nella sua struttura amministrativa come noi. Per quanto riguarda però non il lato attivo del rapporto, ma il lato passivo, il lato della obbligazione, il lato dello svantaggio che il soggetto deve accettare nella vita sociale, cioè il lato dell'obbligo, non vi è posto per pluralità di persone, per corporazioni, ma solo per la persona singola. E quindi abbiate a mente quest'altro principio, che nessuna organizzazione sociale può rispondere di inadempimenti dell'obbligo, può rispondere di reati, perché il reato non è un fenomeno collettivo, perché l'obbligo non ha come proprio presupposto un soggetto collettivo, ma soltanto un soggetto individuale. E quindi quando impropriamente si dice c'è una responsabilità di questa associazione, ciò vuol dire che vi è una responsabilità dei suoi amministratori, una responsabilità di persone singole obbligate e chiamate in quanto capaci, colpevoli e responsabili ad assumere il carico di una condotta illecita e conseguentemente il carico di una. Quindi possiamo dire, per quanto più specificamente ci riguarda, che il soggetto capace, il soggetto al quale la norma guarda, il soggetto che la norma prescelge, sia essa la norma penale incriminatrice o la norma che definisce la capacità, o come più probabile entrambe queste norme, opportunamente integrate, in quanto la incriminazione si riferisce ad un soggetto definito capace nel sistema delle norme giuridiche. Ecco, noi possiamo dire il destinatario valido delle norme, quello che è il traguardo al quale la norma si indirizza e nel quale la norma si ferma, è il soggetto singolo in quanto capace, cioè il soggetto uomo, soggetto come l'uomo di una intelligenza, di una capacità critica, valutativa, di un'attenzione verso i beni della vita sociale, di una volontà che rappresenta lo strumento di esplicazione, di realizzazione di questa tensione, di questa relazione tra il soggetto e il me. Il soggetto umano, quindi possiamo dire solo il soggetto umano, non il soggetto plurimo, la corporazione, non l'animale, non qualsiasi fittizio punto di riferimento, ma l'uomo in quanto sia uomo veramente, cioè l'uomo in quanto sia concretamente capace, concretamente ricco della intelligenza piena, dell'interesse in senso stretto, di un'autentica volontà realizzatrice. Quindi è giusto dire che l'uomo è il soggetto al quale le norme, e in specie le norme penali, si indirizzano, ma con la certezza che egli è soggetto di diritto in quanto sia veramente e pienamente uomo, cioè in quanto non sia una semplice personalità che abbia la generica dignità umana, ma in quanto sia una personalità che abbia in concreto pienamente i connotati umani. E qui si vede, ve lo dico prima di entrare più a dentro su questo tema, la differenza che c'è tra il diritto civile e il diritto penale come sistema di obbligazioni giuridiche. Perché nel campo del diritto civile, per quanto riguarda l'attribuzione dei diritti, noi ci accontentiamo di constatare che si tratta di una persona, di una vivente, qualche volta per alcuni diritti anche il nascituro, basta che vi sia la persona, essa poi sia matura o meno, che si tratti cioè di un minore, che si tratti di un pazzo, tutto questo non toglie in nulla la sua capacità giuridica nell'ambito del diritto civile. Vi potrà essere e vi sarà certamente un problema di gestione di questo interesse. Se il titolare di un diritto è un minore incapace naturalmente di comprendere, di tutelare i propri interessi, vi sarà qualcuno che patrocinerà la sua causa e tutelerà i suoi interessi. Se la persona non è sana, non è normale dal punto di vista psichico e quindi non è in grado di gestire i propri interessi, vi sarà un curatore che lo farà per lui, ma questo non tocca la capacità di diritto di questo soggetto e non tocca quindi la titolarità del diritto, quando cioè la capacità riconosciuta in astratto si traduce in concreto facendo di un soggetto capace, giuridicamente capace, un soggetto titolare di una situazione giuridica. Quindi nel campo generale dei diritti, questo essere meno uomo, meno pienamente uomo, questo non avere le caratteristiche di intelligenza piena e di volontà idonea, non toglie la capacità e conseguentemente la titolarità del diritto. Nel campo del diritto penale, invece, non basta essere uomini, bisogna esserlo in pieno per quanto si tratta dell'assunzione degli obblighi che scaturiscono dalla legislazione penale e che hanno come destinatario quel tipo di soggetto. Quando non vi sia quel tipo di soggetto, cioè uomo, è pienamente uomo, lì non c'è un punto di arrivo della norma, c'è un muro contro il quale la norma ribalta, ritornando in se stessa, quindi non assolvendo più la sua funzione perché non è idoneo il destinatario. Nel diritto penale, quindi, la capacità che normalmente si collega alla semplice presenza della legislazione delle più incisiva e più severa e più dettagliata nella disciplina, perché non basta essere uomo, ma bisogna essere uomo per essere obbligo capace, e quindi passibile di un rimprovero e di una pena, un soggetto, un punto di imputazione diverso dall'uomo, per esempio un animale, le responsabilità dell'animale che danneggia, che è una cosa ovviamente assurda che il nostro ordinamento respinge, della norma penale obbligata, ma senza essere uomo con la pienezza della propria senza capacità per bisogna essere
Ragionevole è un principio di civiltà.